Siamo in diretta con Mariangela Rosolin del Comitato Acqua Pubblica, impegnata in Assemblea 21 e nel gruppo La Torino che vogliamo. Ciao, ci senti?
Sì, sì, bene, buongiorno.
Ciao, grazie di averci anticipato di qualche minuto, di esserci venuta incontro. E noi ti abbiamo contattata perché domani al Gabrio ci sarà una tua presentazione, un incontro dove sarai ospite, dove parlerai del piano regolatore, dove proverete a esporre un po' e aiutare chi parteciperà a questo seminario su come destreggiarsi in mezzo alle pieghe della burocrazia, dei regolamenti comunali che negli ultimi giorni sono arrivati, insomma, alla ribalta della cronaca per questa storia assurda dei cani senza tetto, ma che sappiamo che chiaramente regolano la vita all'interno della città sotto molteplici aspetti. Quindi ti abbiamo chiamata proprio per aiutarci a introdurre l'argomento e far salire l'appetito anche di questo evento che sarà domani al Gabrio a chi ci ascolta.
Sì, grazie. Grazie anche della possibilità di parlarne attraverso Radio Blackout. Effettivamente citavo il caso dei cani e delle persone che dormono sotto i portici in centro. L'argomento non è mica molto lontano dalla questione del piano regolatore, perché il piano regolatore è lo strumento attraverso il quale l'amministrazione cittadina governa il territorio. E se l'amministrazione cittadina, la maggioranza che gestisce oggi la città di Torino, decide che il centro deve essere un luogo illuminato, splendido, bello, accogliente, deve rimuovere tutto quello che non lo è, dai barboni alle case che non sono belle, che non sono preziose, e quello che è vecchio, o magari anche antico, o magari anche prezioso come la cavallerizza, deve essere abbellito e reso fruibile al mercato e agli interessi immobiliari, perché il centro diventi la vetrina splendente di una città che sta affogando nei problemi, nella crisi economica, sociale e anche umana, quando si vedono i vigili trattare quelle persone in centro in quel modo. E capire il piano regolatore vuol dire appropriarsi di uno strumento che ci consente di intervenire sulle scelte dell'amministrazione comunale. Credo che la maggior parte delle persone che ci ascoltano dicono che cosa difficile, sì, effettivamente è complicata, però bisognerebbe davvero, se non vogliamo rimanere vittime passive anche e comunque impotenti di un indirizzo che non condividiamo, dobbiamo appropriarci di alcuni strumenti. Il tentativo che facciamo domani è di mettere a disposizione di chi vuole occuparsi del futuro della città, perché il piano regolatore è lo strumento che determina il futuro, oppure no, della città. E è uno strumento che è molto abbastanza nuovo nel nostro paese. Scusate, i paesi più evoluti del nostro hanno delle leggi che regolano la gestione del suolo molto più antiche dell'Italia. Pensate che la prima legge in Italia che ha obbligato i comuni a fare il piano regolatore, piace dirlo, ma insomma è una legge fascista del 42 che dice che se tu sei proprietario di un terreno non è che puoi fare quello che vuoi su quel terreno lì, devi, se vuoi costruire, casomai devi costruire secondo certe regole e così via. Ma i nostri amministratori comunali in tutti questi anni, dal dopoguerra, dalla caduta del fascismo in poi, pensate che ne hanno fatti proprio pochi di piani regolatori. Torino, Il primo piano regolatore di Torino dopo la legge fascista del 42 è del 1959. Una legge regionale dice che bisognerebbe farlo ogni 10 anni. Beh, dal 1959 il secondo piano regolatore è del 1976 e l'ultimo del 1995, quello che oggi è in fase di revisione. E quindi vuol dire che la maggior parte degli interventi che si sono fatti a Torino dal dopoguerra in poi sono stati fatti in variante dei piani regolatori vigenti. Pensate, l'ultimo del 95, 25 anni fa, ha già avuto 588 varianti. Nessuno di noi, pochi di noi, si rendono conto di che cosa ha voluto dire questo, cioè fissi delle regole e subito dopo le cambi, perché gli interessi che ci stanno dietro sono talmente forti che come una mano di ferro guidano la mano degli assessori comunali. Non so se sono noiosa.
Sei molto chiara, tra l'altro, e direi che è chiaro a tutti e tutte che insomma gli interessi economici in gioco su un piano regolatore di una città comunque non piccola come Torino sono enormi. Si muove tutta la città e lo si vede tendenzialmente, perché si vede entrare in gioco quelli che sono veramente i segmenti importanti dell'economia urbana, che a Torino chiaramente e sarà purtroppo sempre l'Intesa San Paolo in testa a tutti questi operazioni qua. Io ti vorrei chiedere anche un po' di chiarimenti, non solo per quanto si parla del piano regolatore, che quantomeno è un qualcosa che nell'orecchio suona, ma anche di una serie di altre sigle su cui magari ci puoi aiutare a fare un po' di chiarezza. C'è il piano unitario di riqualificazione e la valutazione ambientale strategica.
Infatti, però vorrei solo far presente che proprio per l'importanza del piano regolatore, che determina, noi ci accorgiamo delle scelte urbanistiche che vengono fatte quando vediamo i cantieri aprire, ma lì è troppo tardi, puoi fare tutti i presidi che puoi, magari ridurre di qualcosa il danno che verrà provocato, ma è troppo tardi. Darci questi strumenti per anticipare, per esempio tu dicevi adesso rispetto al piano della cavallerizza, ma anche il piano del verde, esserci prima, perché è prima che bisogna cercare di modificare orientamenti che finora, fino ad oggi, hanno portato a quello che stiamo vivendo. Il piano regolatore del 95, che prometteva mari e monti, migliaia di nuovi occupati, risanamento della città, abbattimento dell'inquinamento, beh, no, niente. Quel piano regolatore era predestinato a costruire una città come quella che abbiamo oggi. Oggi, dopo 25 anni di quel piano regolatore, abbiamo ancora un'emergenza abitativa drammatica, un inquinamento record rispetto alle altre città italiane, una disoccupazione, altro che nuovi posti di lavoro, una disoccupazione tra le più alte e un debito pubblico fuori misura, quindi gli oneri di urbanizzazione, i contributi di costruzione, tutte quelle risorse che avrebbero dovuto arrivare alle casse del comune non ci sono, e la città è in questa situazione. E come dicevamo all'inizio, la priorità è fare del centro una vetrina scintillante, moderna, finché si vuole. Ecco, quindi il piano di riqualificazione di Cavallerizza Reale. Questo è stata una scelta sciagurata dell'amministrazione precedente a quella attuale, ma l'amministrazione attuale ha praticamente seguito gli stessi indicazioni e orientamenti di chi c'era prima.
Ecco, questo mi sembra molto importante, anche perché l'esperienza di questa amministrazione ormai volge al termine, il piano regolatore probabilmente sarà l'ultimo atto dell'amministrazione Appendino, quindi ormai possiamo tirare anche le somme di questa esperienza, che magari all'inizio poteva godere, ecco, del beneficio del dubbio che si concede a tutte le persone, diciamo, alla prima esperienza di amministrazione, ma direi che ormai dopo questi anni, come giustamente hai cominciato a fare te, possiamo tirare delle somme.
Sì, ci avevano dato delle speranze che sarebbe stata la giunta del cambiamento, è stata negli atti concreti la giunta, la maggioranza della conservazione e direi persino del peggioramento. Il caso Cavallerizza è emblematico, questo è un bene pubblico, apparteneva alla Casa Savoia. Quando è subentrata la Repubblica è passato di proprietà dello Stato italiano, come tutti i beni Savoia. Lo Stato italiano 10-15 anni fa ha ceduto i beni Savoia, le residenze reali sabaude a Torino, la Cavallerizza per esempio. Ma attenzione, perché essendo un bene dello Stato, la Cavallerizza è un bene demaniale, e qui c'è qualcosa da approfondire che questo assessore al comune di Torino all'urbanistica non ha mai voluto fare, benché richiesto, stimolato. Andiamo a vedere come stanno le cose nell'atto di cessione di Cavallerizza al comune di Torino. La nostra convinzione è che la cessione sia stata fatta come bene demaniale inalienabile. Poi è subentrato qualcosa che ha consentito ai precedenti amministratori di metterla in vendita, praticamente. Su questo noi stiamo cercando, come movimento Torino che vogliamo, Assemblea 21, io faccio parte di Assemblea 21, sì, come Comitato dell'Acqua, ma soprattutto come ATTAC, un'associazione che si rivolge di più agli aspetti finanziari che dietro la Cavallerizza sono enormi, e non riusciamo a trovare un avvocato che ci aiuti a spulciare le carte, e l'assessore, che dovrebbe tranquillizzarci sotto questo aspetto, ci sfida addirittura: denunciatemi se non siete convinti, non sei tu che devi garantirmi che applichi la legge, e non lo fa. Quindi c'è qualcosa sotto, primo. Secondo, hanno usato uno strumento per privatizzare questo bene, 40.000 metri quadri, nel pieno, nel cuore della città, con 300 anni di storia alle spalle. Bene, questo bene comune lo hanno consegnato praticamente alle banche, San Paolo che ne prenderà la metà e Cassa Depositi e Prestiti. Qui sarebbe da aprire un discorso, ecco dove entra la mia associazione, un discorso sulla finanza pubblica.
È un discorso sicuramente molto 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 interessante, ma purtroppo molto ampio, perché come sai il tempo è tiranno, soprattutto in questi frangenti. Però io ti ringrazio molto per la chiarezza. Ti chiederei di una conclusione. Sì.
Ci stiamo ribellando e abbiamo costituito un comitato promotore del referendum popolare abrogativo, perché se la delibera venisse approvata, come temiamo, lunedì prossimo in Consiglio Comunale, siamo pronti a partire indicendo un referendum abrogativo di questa delibera. Saranno i cittadini torinesi a dire e decidere, perché il referendum è abrogativo, e decidere se questa manovra speculativa e indegna di una città con una cultura, una storia e un'identità come Torino deve passare. Ecco qua.
Mariangela, ti ringraziamo tantissimo, rilanciamo questo appuntamento di domani alle 16 al Gabrio, sì, in Via Miglio, sì, 42, quindi un appuntamento gradito in presenza, immagino con tutte, sì, le accortezze del caso, e quindi noi ti salutiamo molto e ti auguriamo una buona giornata.